Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso e piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e 3 minuti, buongiorno ascoltatori, è un martedì di marzo e sono tornato, non che questo sia una notizia, tanto lo so che non vi siete nemmeno accorti che non ci fossi nel corso della settimana precedente e in fondo è giusto così. Intanto ho sbrogliato le mie pratiche, ho fatto la giustificazione, posso essere reintegrato, sono stato temporaneamente lontano dalle cose del mondo e appena sono riatterrato nel pianeta mi sono accorto che l'atmosfera è così rilassata che nella prossima finanziaria potrebbe essere inserito il bonus bunker. Ebbene sì, attenzione, perché in giro sembra che ci sia davvero grande voglia di bunker, e non solo per un fatto di sicurezza, ma pensate un po', come bene rifugio. E beh, d'altra parte non c'è miglior bene rifugio del rifugio stesso, soprattutto se il rifugio è anche antiatomico, perché di fronte ai rischi di escalation, di fronte ai rischi del conflitto nucleare, ecco che l'occasione fa l'uomo investitore. Sembrerebbe tutto una grande cazzata, in effetti è una grande cazzata, ma mi sono imbattuto in questo suggestivo e affascinante articolo che ha come titolo "Un bunker come rendita. Ebbene sì, investire nel bunker in tre mosse, un nuovo mercato profittevole. Investitori all'ascolto, prestate attenzione. Il conflitto tra Russia e Ucraina ha fatto rinascere l'esigenza di bunker e rifugi da utilizzare in casi estremi. Investire i propri risparmi acquistando un bunker può essere un'alternativa profittevole all'investimento immobiliare. Quindi mollate immediatamente quel bilocale di tempo casa dove vi chiedono magari delle commissioni pazzesche che avete addocchiato, perché questo è il momento di comprare il bunker, una nuova dimensione del mercato immobiliare. Ma andiamo a leggere di più, perché so che sarete certamente interessati, perché come tutti vi state domandando dove posso allocare le mie risorse, i miei risparmi. E allora dice l'articolo che il conflitto tra Russia e Ucraina ha portato alla luce il bisogno di sicurezza che aleggia in ogni parte del pianeta, e nello specifico si è andata a rafforzare una tendenza già manifestatasi con il Covid-19, ovvero proprio lei, la voglia di bunker. Anche la stampa il 19 marzo scriveva: boom di richieste per i bunker in Italia, 500 ordini in pochi giorni, e negli States va il rifugio di lusso, jacuzzi, sala da biliardo, cinema e giardino zen. Si cita poi, per avere come dire un elemento di contesto, l'esempio della Svizzera, paese virtuoso che possiede già 360.000 bunker e che quindi è in grado di ospitare l'intera popolazione in caso di attacchi nucleari. Tutto questo perché c'è stata una legge federale nel 1963 con riferimento proprio alla protezione della popolazione. Ogni abitante, dice la legge, deve disporre di un posto protetto raggiungibile in tempo utile dalla sua abitazione, e i proprietari di immobili sono tenuti a realizzare e equipaggiare rifugi in tutti i nuovi edifici abitativi. Quindi, per capirci, tornando alla dimensione dell'investimento, non lo comprate in Svizzera, perché in Svizzera il mercato è basso, ce l'hanno tutti il bunker. Ma a questo punto l'articolo però si domanda come va invece in Italia, e allora prestiamo attenzione al mercato italiano. In Italia ci sono in diverse parti della penisola solamente bunker eredità della Seconda Guerra Mondiale, ma il nostro paese non è pronto. Chi vuole provvedere alla costruzione di un bunker deve fare da sé, e quindi eccolo qua: bunker, costi e tempi. Costruire un bunker non è un'operazione che si possa fare in pochi giorni, e beh, richiede tempo e soldi, soprattutto considerando la lentezza della burocrazia italiana, maledetta burocrazia che si affaccia anche di fronte alla voglia di bunker. E quindi ci sono tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per poter provvedere alla costruzione del bunker, però qua si va ai costi. Quanto potrebbe costare un bunker da costruire da zero? In linea di massima, attenzione, non vi distraete, i costi vanno da 1200 euro al metro quadro, il più economico, fino a 3000 euro al metro quadro per una metratura che di norma, in base alle richieste, va dai 25 ai 40 metri quadri. Insomma, si parla di un investimento minimo che parte da una base 30-40 mila euro, praticamente un box, fino a salire. Ovviamente, si specifica, nel caso di dimensioni più ampie il prezzo può lievitare e diventare pari a quello di una vera e propria villa, ma voi non siete smargiassi nell'idea un bunker da oligarchi. L'importante è che si considerino i costi per il sistema da reazione, le cisterne per l'acqua, la strumentazione per i contatti radio, senza ricordare l'arredamento che, pur essendo il più sobrio possibile, ha comunque un suo costo da mettere in preventivo. Quali sono le tempistiche? Qua un'altra informazione importante: una volta ottenute le dovute autorizzazioni dal comune di residenza, i tempi per costruire la struttura si aggirano attorno ai 2 mesi, considerando anche, occhio, il periodo di maturazione del cemento. E qua l'articolo viene al dunque: bunker, perché può essere un investimento? Può essere sì o o no un buon investimento? Allora, occorre innanzitutto verificare la sostenibilità delle proprie finanze nell'operazione e quindi dovete fare un business plan, ma questo appunto lo fate anche se dovete comprare il bilocale a bordighiera. Dipende, ecco, qua c'è la variabile importante, se avete già un terreno per la costruzione del bunker o se invece dovete comprare pure il terreno per costruirlo. Ovviamente i costi nel secondo caso lievitano, e se non avete il terreno dovete mettervi alla ricerca del terreno, verificarne la compatibilità, i requisiti e soprattutto le autorizzazioni varie presso gli uffici catastali di pertinenza. Qua si ritorna al problema della burocrazia. Se non si hanno le disponibilità di finanziare, ricordate, potete ricorrere a un investimento per portare a termine il progetto, al limite un mutuo ipotecario, che è consigliabile, dice l'articolo, in base ai tassi bassi che ancora il mercato offre al momento. E qua si arriva alla conclusione: l'acquisto di un bunker può quindi rivelarsi un'opportunità di investimento alla stessa stregua di un appartamento o di un investimento immobiliare in genere. Perché? Perché un bunker, prevedendo la possibilità di ospitare un certo numero di persone, attenzione, può essere affittato non solo in periodi di tensioni geopolitiche, ma anche in tempi normali. Cioè, praticamente avete idea della richiesta da parte degli studenti universitari che si accatastano nelle stanze degli appartamenti? Bene, adesso potreste affittare il bunker in periodi di pace anche agli studenti che si trasferiscono in città. Insomma, questa è la grande voglia di bunker che si trova in questo momento nel paese, e ne sono rimasto letteralmente affascinato. E intanto, con la voglia di bunker, oh ragazzi, fatemi sapere, anzi magari fatelo sapere a quelli di Poveri ma Belli, se nel frattempo siete diventati investitori esclusivisti per la Lombardia e non solo per la Lombardia di bunker. Ricordatevi, bunker non sono sogni ma solide realtà. Occupiamoci delle cose di giornata, perché oggi è il giorno in cui Zelensky parla alla Camera, e adesso ci arriviamo perché mi sono dimenticato. Nel frattempo, preso com'ero dalla voglia di bunker, di caricare una cosa che volevo farvi sentire. E vabbè, d'altra parte sono stato via una settimana, sono un pochino arrugginito, non posso pretendere, non potete pretendere nemmeno da me stesso che sia impeccabile nel corso della mattinata. E allora oggi è il giorno, lo sapete, in cui Zelensky parla alla Camera, intervento previsto per le 11 di questa mattina, e non so se ci avete fatto caso, ma tra i parlamentari c'è un'atmosfera frizzante, sembra tipo quando a scuola proietta il film e quindi figata non si fa lezione, e allora ci sono i più motivati che si presenteranno in tenuta mimetica, tipo i cosplayer ai film della Marvel, o tipo quando si andava travestiti al Messico per vedere il Rocky Horror Picture Show. Poi ci sono gli ex amici di Putin riconvertiti al volo sulla via di Zelensky, tipo i 5 Stelle, tipo Salvini che ha dovuto gettare via tutti i costumi da cosplayer dell'Armata Rossa, o tipo Silvio che al quasi matrimonio ha invitato tutti i vecchi amici, ma proprio tutti, perlomeno quelli vivi, tranne Vladimir, proprio lui. O magari sta a vedere che adesso viene fuori che Putin ha invaso l'Ucraina, anzi ha quasi invaso l'Ucraina, secondo le fonti del Cremlino, proprio per avere una scusa per non andare al quasi matrimonio di Silvio, che peraltro non ho capito bene se andrà o no a vedere Zelensky, perché a quest'ora dovrebbe essere quasi in luna di miele. Insomma, vabbè, ci informeremo, non è poi così così importante, ma vabbè, ci sono quelli che ci andranno e poi ci sono quelli che non ci andranno, con le defezioni che si contano soprattutto tra i reduci del governo giallo-verde, qualche leghista, molti ex 5 Stelle ora riuniti nel battaglione di Alternativa C'è, e questi, e soprattutto questi, sono quelli della par condicio. Cioè, che cosa si intende? Che se parla Zelensky, allora deve parlare anche Putin, che è una concezione un po' curiosa. Cioè, sono dei parlamentari che hanno un'idea delle relazioni internazionali tipo talk show televisivo in prima serata. Ecco, allora prendiamo Burioni e ci mettiamo di fianco Paolo Brosio, poi prendiamo un pacifista e insieme un tagliagole prendiamo un filo russo e un filo ucraino. Ecco, così, tipo Non è l'Arena. E a proposito di Non è l'Arena, pensate agli ucraini che ci hanno chiesto aiuto, e noi che cosa gli abbiamo mandato? Gli abbiamo mandato Giletti. Insomma, l'ennesima inutile crudeltà. Tra i dissidenti che non ci andranno, poi naturalmente lo ha annunciato, c'è Pillon, che è la versione occidentale del patriarca Kirill, con meno barba e più papillon, e argomenti simili a quelli espressi da Dugin in quella meravigliosa, imperdibile intervista rilasciata ieri al quotidiano La Verità di Maurizio Belpietro, quella in cui ha spiegato che la Russia è l'eredità della Beata Vergine Maria, era e lo sarà, che l'Occidente è il mondo dell'anticristo e che le lebrose democrazie liberali, le ha definite così, devono soccombere, per poi convocare, chiamare a raccolta una grande alleanza per il grande risveglio contro il grande reset, un'alleanza in cui Dugin ha detto che siate per il proletariato o per i templari, unitevi a noi per sconfiggere il grande reset. Insomma, una grande, grandissima alleanza che va da Marco Rizzo a Meluzzi per sconfiggere il grande reset. Ma c'è addirittura tra i dissidenti che oggi diranno no, io non vado a vedere Zelensky in Parlamento, e già ci sarebbe anche da dire qualcosa rispetto al fatto che ci venga spontaneo raccontare questa cosa come vado a vedere Zelensky, quasi si trattasse di un format. Ma detto questo, stavo dicendo che c'è anche chi, come la senatrice Bianca Laura Granato, ex Movimento 5 Stelle, ora credo anche lei in Alternativa C'è, fa di più di Dugin, nel senso che dice dritto per dritto che dobbiamo unirci direttamente a Putin.
Putin penso che stia conducendo una importante battaglia, non solo per la Russia, ma per tutti noi. Per tutti noi, perché sostanzialmente io ritengo, poi insomma do una lettura di questi eventi, che è quella che lui sta facendo questa battaglia perché non ha accettato l'agenda globalista che è stata imposta pure a noi e quindi a tutti gli stati dell'Unione Europea. Quindi a Putin voglio dire, uniamo le forze per sconfiggere insieme l'agenda globalista.
La senatrice Bianca Laura Granato si rivolge direttamente a Putin e si rivolge contemporaneamente agli italiani dicendo uniamoci a Putin e sconfiggiamo insieme l'agenda globalista. Visto che siamo in tema curiosità e visto che abbiamo citato Dugin intervistato ieri dalla Verità, vale la pena riportare anche le dichiarazioni, la lettura del direttore del programma spaziale russo, credo che sia questo il suo ruolo attualmente adesso, cioè uno scienziato come Dmitry Rogozin, che ha spiegato che gli scienziati militari russi possono dimostrare che gli Stati Uniti hanno pagato Kiev per sviluppare armi etniche al fine di rendere sterili le donne russe, dare ai russi allergie ai loro cibi tradizionali e sterminarli con le malattie. Questo arriva da uno scienziato. Queste armi, ha spiegato Rogozin, colpiscono sia la funzione riproduttiva delle donne di una particolare etnia che il sistema immunitario generale di una particolare etnia, causando allergie, intolleranza ai cibi tradizionali e suscettibilità alle malattie. Portano così all'indebolimento dell'immunità della nazione e alla sua estinzione senza bisogno di una guerra. Vedete dunque come il piano scientifico e quello militare si uniscono, come quello che è stato il sospetto ai tempi del Covid diventi sospetto anche ai tempi della guerra. Ma in tutto questo delirio e in tutta questa grande voglia di bunker, non dimentichiamolo mai, si prova a rimanere pacifisti, a tenere alte le ragioni della pace, anche se a volte schierarsi contro il pacifismo non sono tanto e solo gli eserciti, le armi e nemmeno una certa passione belligerante. A volte contro il pacifismo, pensate, si schiera pure la burocrazia. Eccola qua ancora una volta la burocrazia contro il bunker e anche contro il pacifismo. Perché dico questo? Perché a Baldissero Torinese il sindaco ha ordinato di rimuovere le bandiere della pace dalla scuola locale perché impropriamente esposte. Cioè ha fatto rimuovere due bandiere della pace esposte sulla facciata della scuola elementare perché, a suo dire, codice alla mano, la legge lo vieta. E vabbè, fermiamoci qua intanto, non vi leggerò nemmeno del pezzo dedicato a Cerniv, il cane artificiere che ha fiutato 90 ordigni inesplosi, perché ci tocca inevitabilmente, come dire, cambiare faccia, cambiare tono e tornare a immergerci in un'altra idea, in un altro concetto di realtà. Ovviamente, mentre tutto questo accade, noi siamo qui che puntiamo tutto su una soluzione diplomatica, continuiamo a coltivare la speranza che ci si seda a un tavolo negoziale, e siamo arrivati addirittura, pazzi, ad appenderci ad Erdogan come portatore di pace, per dire come siamo messi. C'era dell'ottimismo sulla iniziativa diplomatica turca, un ottimismo che sembra essere stato rimesso rapidamente nel cassetto. E allora, nell'analisi proposta questa mattina dalla stampa, Stefano Stefanini scrive di Putin e della sua assoluta volontà di non negoziare, perlomeno in questo momento. Nota a margine, è curiosa questa cosa che la stampa abbia tra le proprie firme Stefano Stefanini, Jacopo Jacoboni, il direttore non dovrebbe chiamarsi Massimo, ma a questo punto Gianni Giannini, ma lasciamo perdere, e piuttosto vediamo che cosa scrive Stefano Stefanini, che parte un po' come partirebbe Xi Jinping, scrivendo: guardando gli alberi si perde la foresta. E allora sotto l'aforisma vediamo che cosa scrive: nell'incrociarsi di segnali, negoziato vicino, non negoziato ancora lontano, magari dalla stessa fonte turca, sfugge quello decisivo, cioè il sono pronto a incontrare Vladimir Zelensky di Vladimir Putin. Sei parole, dice Stefanini, con le quali i pezzi del negoziato cadrebbero subito al loro posto. Non la soluzione certo, ma almeno il tentativo di cercarla. Zelensky, secondo Stefanini, lo vuole fare, Putin invece no, o non ancora. Come minimo vuol prima prendersi un altro pezzo di Ucraina, intanto imperterrito colpisce metodicamente i centri abitati. L'invasione ha stallato, è pertanto naturale domandarsi quali siano le prospettive di un negoziato, quali le concessioni richieste alle parti, quale il ruolo di altri attori internazionali, la Turchia, la Cina, la UE, per facilitare un accordo. Purtroppo il presidente russo si pone altre domande, ha invece due ben diverse preoccupazioni: come tenere desto un nazionalismo interno pro guerra, come intimidire e terrorizzare gli ucraini per piegare la resistenza. Sabato, col discorso da grande dittatore allo stadio di Mosca, ha rivelato la prima, la seconda si legge nell'ultimatum a Mariupol di domenica notte, fa intuire cosa voglia il presidente russo prima di arrivare a un'eventuale trattativa e quali mezzi sia pronto a usare pur di ottenerla. Prima di parlare di pace, dice Stefanini, Putin vuole un altro pezzo di Ucraina. Ucraina almeno la striscia di Mar Nero che congiunge la Crimea col Donbass. Per prenderla tutti i mezzi sono buoni, in mezzo c'è Mariupol, bombardata dal mare e dal cielo, che si ostina a resistere. Mariupol va presa a tutti i costi, circa 300.000 civili sono intrappolati, hanno ascoltato l'ultimatum, non si sono arresi, quindi non resta che continuare a martellare la città come in Cecenia, come in Siria. L'ultimatum di Mosca a Mariupol è arrivato quando Zelensky aveva appena finito di ripetere alla CNN: sono pronto a negoziare con Putin. Sa benissimo che non sarebbe una passeggiata ma un calvario di penosissime concessioni. L'abisso che separa ancora la sua posizione da quella di Putin è però a monte. Non c'è spazio per la diplomazia, non c'è mediazione che tenga finché entrambe le parti non vogliono negoziare. È dall'inizio della crisi che Putin fa balenare la diplomazia per poi fare la guerra. L'impasse militare lo costringerà forse a ridimensionare le sue mire sull'Ucraina. Presa Mariupol, il presidente russo sarebbe finalmente disponibile a sedersi al tavolo, o vorrà anche Odessa e un'Ucraina senza accesso al mare? Intanto può continuare a colpire abitanti e abitati e a mettere fuori casa un quarto della nazione ucraina, 10 milioni di sfollati. Questa l'analisi proposta da Stefano Stefanini, che è un'analisi che mette totalmente sulle spalle di Putin la responsabilità di volere o non volere un negoziato. Ma mentre il negoziato non c'è, mentre la guerra va avanti, ci tocca andare dentro la guerra, e ci tocca andare guardandola attraverso gli occhi di chi la guarda da dentro, da vicino o da sufficientemente vicino, come per esempio Andrea Nicastro, che racconta di Mariupol, ma a Mariupol non ci può entrare, a Zaporizhia, e racconta così: lascia passare di 2 ore offerto dal Cremlino agli assediati in cambio della resa è stato respinto. Coraggio certo, ma la proposta era oggettivamente irricevibile. 2 ore per andarsene disarmati è un'impresa impossibile, visti i 18 checkpoint russi prima del territorio ucraino. Anche credendo all'immunità concessa, gli arresi non avrebbero mai raggiunto in tempo la salvezza. Il presidente russo Putin deve essersi dimenticato di ciò che ha preso in gioventù, dando la caccia ai topi di Stalingrado. Vi ricorderete, no? La storia che vi abbiamo raccontato anche venerdì, dell'incontro tra Putin e il topo, l'incontro che ha così formativo da aver determinato il suo futuro e la sua prospettiva. Lasciamo perdere il topo, sarà difficile, scrive Nicastro, che i militari a difesa di Mariupol arrivino a ferire lo zar, ma il loro sacrificio può essere altrettanto pericoloso. La città è già un simbolo per la sofferenza dei civili, può diventarlo anche per il coraggio dei soldati. Ogni ora in cui aviazione, navi e cannoni si accaniscono, ma la città non si arrende. Il presidente della Repubblica Filorussa di Donetsk prevede che per prendere la città porto ci vorrà almeno un'altra settimana. Le voci che danno il capo dell'amministrazione civile, il sindaco Vadim Boychenko, alla sicura Zaporizhia sono sempre più insistenti. Dal centro dell'inferno parla ormai solo Denis Prokopenko, il comandante della brigata Azov, ex leader dei tifosi della Dinamo Kiev. Sulla sua testa una taglia da $500,000 promessa dal leader ceceno Kajirov. Il maggiore dell'Azov, scrive Nicastro, non può essere considerato una fonte affidabile. Cos'è quella città? Lo sappiamo invece dai racconti di chi è riuscito a uscire. Cos'è diventata ieri? Possiamo solo immaginarlo. Si combatte in centro città, avanguardie russe testano la resistenza, l'aviazione martella, l'artiglieria e la flotta distruggono. Il console greco, arrestato per 2 settimane di assedio, ieri all'arrivo ad Atene ha usato parole precise da diplomatico che ha sentito la morte vicino. Vengono presi di mira i civili in modo cieco e sfrenato. L'ho visto e spero nessun altro debba mai vederlo come me. Mariupol entrerà nella storia delle città totalmente distrutte dalla guerra: Guernica, Coventry, Aleppo, Grozny, Leningrado. Se ci interessa la dignità umana, la sofferenza umana, chiediamo il cessate il fuoco e l'uscita dei civili. Così il racconto del console greco uscito da Mariupol. Nel mirino adesso c'è anche Odessa, e il suono che sentite in sottofondo è proprio quello di una banda che ad Odessa si è messa in strada e ha suonato questa canzone che è Don't Worry, Be Happy, in attesa dei bombardamenti sulla città. Don't Ci vuole coraggio, magari ci vuole sconsideratezza, magari ci vuole una gigantesca disperazione per mettersi in strada a suonare Don't Worry, Be Happy aspettando l'attacco. Questa era una brass band di Odessa con l'auspicio che rimanda Bobby McFerrin. Sono le 8:30, finisce qui la prima parte del Demone del Tardi, la linea dall'altra parte del vetro per il GR. Noi ci vediamo tra poco.
La mia vita è piena di problemi e io mi ci butto a capofitto. Queste giornate piene di impegni, dovrei imparare a seguire il ritmo. Giro in auto, mi muovo da solo, senza mezzi è meglio, anzi peggio. Gli immigrati rubano il lavoro, gli italiani rubano il parcheggio. In ufficio il mio capo mi tratta come se non mi avesse visto mai prima, che mi chiama Riccardo ma sono Fabrizio, così perdo pure autostima. Si lamenta, dice troppe tasse, devo licenziarti, addio ci vediamo. Servirebbe qualcuno che salvi il paese, così potrei vivere in pace, speriamo.
In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città. Magiche le elezioni, a fare promesse siamo i campioni. Passo l'inverno a tenervi buoni, cerco l'estate qua giù in città. E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che mi manca. E allora sì, propaganda, propaganda. La risposta ad ogni tua domanda.
Finalmente qualcuno che parla per me, che sa quello che provo. Finalmente qualcuno che pensa alla gente e che mi dà un lavoro, che promette di farmi dormire tranquillo in tutte queste notti. Finalmente qualcuno che mi sembra onesto in mezzo a tanti corrotti. Qualcuno che mi assomiglia, che in TV parla la mia lingua, che difende tutti quei valori italiani tipo la famiglia. Uno come me che non se la tira, che rispetti come chi ha la divisa, anche se l'Italia l'ha un po' divisa. Attenzione, guarda, eccolo, arriva, evviva!
In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città. Magiche le elezioni, a fare promesse siamo i campioni. Passo l'inverno a tenervi buoni, cerco l'estate qua giù in città. E allora
passati degli anni e tutto è ancora uguale a prima. Sono sempre senza lavoro e sempre con meno autostima. Accendo la tele, un politico parla, sembra interessante, ascoltiamolo un po'. Fa mille promesse, la gente lo guarda, sicuro alle prossime lo voterò.
E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che mi manca. E allora sì, propaganda.
E allora sì, propaganda alle 8:38 minuti, quando comincia la seconda parte del Demone del Tardi. Propaganda Fabri Fibra insieme a Colapesce Di Martino. Ma restiamo per un attimo, prima di tornare ai giornali, sulla musica. Non perché voglia fare una conduzione o un DJ set, ma ascoltate, probabilmente l'avete già anche ascoltata questa cosa. Ecco, non è la qualità musicale in sé quella che interessa, visto che non si tratta evidentemente di una cover memorabile di London Calling. Quello che ci interessa è che questa canzone sia stata ribattezzata Kiev Calling sia stata suonata e interpretata da una band ucraina che si chiama Patton, se non ricordo male. Si è parlato di questo appello in musica, questa chiamata per Kiev per raccogliere fondi per il Free Ukraine Resistance Movement, anche sui canali generalisti, come dire, ha raccolto l'appello e l'ha postato sul proprio profilo anche un signore che si chiama Billy Bragg. Perché stiamo parlando di questa cosa? Perché Billy Bragg racconta un pochino com'è andata e dice: l'altro ieri ho pubblicato un video della band ucraina Beton che esegue questa scrittura, riscrittura di London Calling. Secondo quanto riportato, che Kiev Calling è stata approvata dai Clash e i fondi raccolti sono destinati al movimento di resistenza dell'Ucraina libera. Ma, perché c'è un ma? Dopo alcune ore, scrive Billy Bragg, a discutere del testo della canzone, se Joe Strummer avrebbe provato la riscrittura, alcune persone hanno attirato la mia attenzione su una serie di fotografie sulla pagina di Facebook della band che mostrano i membri del gruppo con delle magliette che ricordano quelle dei Ramones. La parola Ramones però in cima al logo è stata sostituita con la parola Banderas. Attenzione però, perché non si tratta di Antonio Banderas, perché insieme a Banderas si vede un altro nome che è Stepan. Le foto risalgono a qualche anno fa, ma l'approfondimento che Billy Bragg ha fatto, che cosa dice? Che Stepan Bandera era un politico ucraino di estrema destra che ha collaborato con i nazisti durante l'occupazione dell'Ucraina e i cui seguaci erano complici dell'olocausto. Che abbia fatto, scrive, queste cose in nome dell'indipendenza ucraina dall'Unione Sovietica ha portato alcuni nazionalisti di estrema destra odierna ad adottare la sua immagine nella lotta contro la Russia. L'effetto, scrive ancora Billy Bragg, è stato quello di permettere a Putin di macchiare tutti coloro che vogliono un'Ucraina democratica libera dall'influenza russa come neonazisti. Ho lasciato un messaggio, racconta Billy Bragg sulla pagina di Facebook della band, chiedendo loro di spiegare perché indossavano magliette che sembrano sostenere Bandera, ma dopo 24 ore non ho avuto risposta, quindi ho cancellato il mio post. Conclude Billy Bragg il suo di post dicendo: possiamo discutere sul significato di London Calling e su quello che Joe Strummer avrebbe o non avrebbe detto sui cambiamenti lirici, ma possiamo essere dannatamente sicuri che non avrebbe permesso che la sua canzone fosse utilizzata da una band che ha espresso il suo sostegno per i fascisti. Insomma, vedete come in tutta questa storia il diavolo metta la coda un po' dappertutto e l'insidia si infili anche nelle cose più piccole in questo grande pasticcio dove tutto sta insieme e collide con tutto. Torniamo alle cose invece che hanno una chiarezza evidente. Ci eravamo lasciati alle cronache da Mariupol. Oggi il Corriere della Sera, a proposito di Facebook, ospita un racconto che è stato pubblicato da una donna ucraina sul suo profilo di Facebook, dal rifugio in cui si trovava, che ha fatto un po' il giro del mondo. Lei si chiama Nadezhda e è un racconto scandito nei giorni e nelle ore. Ne prendiamo proprio un pezzettino. 19 marzo, ore 14:47, se non fossimo partiti stamattina saremmo già morti, io almeno di sicuro. C'erano sempre persone, meno persone nel nostro scantinato. Non appena qualcuno trovava benzina o amici con un'auto se ne andava, anche i nostri vicini si stavano preparando a partire. Sono stati fermati dai bombardamenti, gli aerei volavano ogni mezz'ora, ora la terra tremava 4 e a volte 6 volte ogni 5 minuti. Ci hanno bombardato più forte che potevano, come se volessero seppellire ogni casa, ogni albero, inserire ogni anima in un enorme cratere. Non abbiamo dormito per diversi giorni. E poi alle 21:54 va avanti: sono sicura che morirò presto, è solo una questione di giorni, tutti in questa città sono sempre in attesa di morire, vorrei solo che la mia morte non fosse così spaventosa, so che non mi seppelliranno, questo è quello che ci hanno detto i poliziotti quando abbiamo chiesto loro cosa fare della nonna morta di un nostro conoscente. Ci hanno consigliato di metterla sul balcone. Mi chiedo quanti balconi hanno dei cadaveri stesi sopra. Sono adesso fuori in cortile. Di giorno c'è un silenzio cimiteriale intorno a me. Non ci sono macchine, né voci, né bambini, né nonne sulle panchine. Anche il vento è morto. Tutta la città, tutta la vita, pardon, della mia città sta bruciando negli scantinati. È come una candela. Spegnerla è facilissimo. Qualsiasi vibrazione o brezza e viene il buio. Cerco di piangere ma non ci riesco, mi dispiace per me, per la mia famiglia, mio marito, i miei vicini, i miei amici. Torno nello scantinato e sento l'orribile raschiare del ferro. Sono passate 2 settimane e non credo che ci sia mai stata un'altra vita. Questo è il racconto di Nadezhda dagli scantinati di Mariupol. Non abbiamo molto tempo, 12 minuti, poco più, e allora bisognerebbe tornare necessariamente invece al fronte politico militare torniamo allora, restiamo sulle colonne del Corriere della Sera, perché il punto viene fatto a pagina 10. Sale la tensione con Mosca, a proposito di quell'elastico che si tira e c'è sempre un punto di equilibrio o di squilibrio in cui l'elastico a un certo punto rischia di non tenere più e di spezzarsi. Speriamo che non accada. Il Cremlino, scrive Giuseppe Sarcina, ieri ha convocato l'ambasciatore americano a Mosca e gli ha consegnato una nota di protesta ufficiale per le parole di Biden, indegne, virgolettato, di uno statista di così alto rango. La scorsa settimana il presidente americano aveva definito Putin un criminale di guerra. La reazione dei russi è arrivata un po' a rallentatore, ma è ugualmente durissima. Le relazioni tra noi e gli Stati Uniti sono sull'orlo della rottura. Da Washington hanno rilanciato con la consigliera per la sicurezza cibernetica Ann Neuberger, che ha detto: sappiamo che i russi potrebbero lanciare cyberattacchi contro le nostre infrastrutture cruciali come acquedotti, reti elettriche, ospedali. Lo stesso Biden interviene con una dichiarazione scritta: se ci colpiscono risponderemo a tono. Questo giusto per tornare sul clima della diplomazia. Il leader della Casa Bianca ha tenuto una riunione in videoconferenza nell'ambito NATO con Macron, Scholz, Draghi e il nucleo che dovrà impostare e orientare l'agenda del vertice dell'Alleanza Atlantica in programma giovedì 24 marzo a Bruxelles. Il resoconto ufficiale è chiaramente generico. La nota dice che gli alleati continueranno a fornire assistenza agli ucraini, mentre alcuni partner della NATO, i paesi dell'est per esempio, chiedono di fare di più, e il più sensibile a questi richiami è Boris Johnson, che tra l'altro ha fatto un apparentamento sciagurato tra la resistenza ucraina e la Brexit, cioè già si discute sull'apparentamento della resistenza, loro con la resistenza nostra, figuriamoci la Brexit. Biden però al momento non si sbilancia e dà sfogo a tutta la sua insoddisfazione per l'atteggiamento della Cina. La telefonata con Xi Jinping di venerdì scorso non ha prodotto nulla di concreto, la sua portavoce ha commentato: Pechino non ha ancora condannato apertamente l'aggressione della Russia, da qui il messaggio conclusivo di Biden agli interlocutori europei. Diamo spazio alle iniziative di Zelensky, ma non possiamo contare sui cinesi per arrivare a una soluzione diplomatica. Zelensky che Biden ascolta, ma fino a un certo punto. E adesso, scrive sempre Giuseppe Sacina sulle colonne del Corriere della Sera, il dilemma della Casa Bianca è inviare o no armi d'attacco, mentre nel frattempo come dire un'apertura a un aumento del bilancio militare e all'invio di nuove armi all'Ucraina da parte americana c'è già stato. Solo nell'ultima settimana la Casa Bianca, scrive Sarcina, ha approvato aiuti militari per circa $1 miliardo di dollari. Tuttavia a Washington sono in molti a pensare, anche all'interno dell'amministrazione, che tutto ciò non sia sufficiente. Questa convinzione si specchia nelle ansie e nelle spinte che arrivano dall'Europa dell'Est. La Polonia, per esempio, chiede di costituire una missione di pace. In pratica significa che gli americani dovrebbero mettersi alla testa di una coalizione di volenterosi, come all'epoca dell'Iraq. Prospettiva improbabile per Biden. A pochi giorni dal summit NATO si vedono tre strade, scrive Sarcina. La prima è la più semplice, ma anche la meno incisiva. L'Alleanza Atlantica potrebbe decidere per un altro passo intermedio, ancora più missili, ancora più materiale difensivo per fiaccare Putin e convincerlo a trattare. La seconda è la più difficile politicamente, vista l'opposizione di Germania, Italia e altri, cioè l'embargo generale del gas e del petrolio russo. La terza è la più rischiosa e anche quella più condivisa a Washington e a Londra. Finora gli occidentali hanno consegnato solo armi difensive, ora potrebbero inviare armi per passare al contrattacco, come carri armati, artiglieria pesante e jet. Dio ce ne scampi, questo non lo scrive Sarcina, ma questa scelta può diventare un drammatico dilemma, perché il Pentagono non esclude che Putin, messo alle strette sul terreno militare ed economico, possa reagire al rialzo. Nel frattempo segnalo, a proposito di corsa al riarmo, l'apertura del Fatto Quotidiano: vogliono i droni bomba, follie belliche, l'aeronautica chiede al Parlamento di armare i velivoli. Il Fatto che richiama anche le parole del Papa, che definisce scandaloso il riarmo. Ma a proposito dei droni, ne scrive Giulio De Silva a pagina 4, l'aeronautica militare chiede al Parlamento di essere autorizzata a usare droni armati, cioè velivoli senza il pilota a bordo, usati non solo per ricognizione e sorveglianza come avviene oggi, ma come bombardieri teleguidati da un punto a terra. La sollecitazione avanzata in via informale dal capo di Stato Maggiore dell'aeronautica si iscrive nella voglia di riarmo che sta contagiando molti paesi europei, Italia compresa, così il Fatto Quotidiano. E a proposito di contagi, oggi Marco Revelli sulle colonne del Manifesto si occupa del linguaggio e di come il linguaggio necessariamente o inevitabilmente bellicista sia così contagioso da farci essere di fatto mentalmente in guerra ancor prima di esserci veramente nella realtà. Ma dicevo, a proposito di contagi bellicisti, andiamo a pagina 17, perché si scrive, lo fa Gianluca Di Feo, sulla svolta della difesa comune, esercito UE con 5.000 soldati, perché è stato approvato lo Strategic Compass, il documento che definisce il percorso per una politica militare dell'Unione. La premessa è sotto gli occhi di tutti e viene presentata con toni drammatici. L'aggressione, si scrive, russa all'Ucraina rappresenta un movimento tettonico nella storia europea. In questa era di crescente competizione strategica, di minacce complesse, di attacco diretto agli equilibri del continente, la sicurezza dei nostri cittadini e della nostra Unione è in pericolo. Il testo varato prevede quattro pilastri: Act, Invest, Partner and Secure. Non abbiamo tempo di leggerli tutti, vediamo solamente qual è il primo dei cosiddetti pilastri, quello più concreto: la creazione di una task force in grado di schierare rapidamente 5.000 militari ovunque ci sia una crisi, l'ambizione è formare un contingente operativo con tutto quello che serve per agire anche in contesti ostili, navi, aerei, centri di comando e trasmissioni, sistemi satellitari e cyber. Questo è lo stato delle cose. E poi c'è come dire l'altra arma, che è quella di colpire il petrolio e il gas russo con lo stop all'import, che è un piano rigettato in questo momento soprattutto dalla Germania e dall'Italia, che sono quelle che sarebbero maggiormente colpite. Ma intanto patto su gas e petrolio, più forniture americane per liberare l'Europa dal ricatto russo, scrive e interpreta così Repubblica. L'idea è quello di un patto atlantico dell'energia, che comporta tempi, difficoltà e soprattutto, come dire, un avvitamento delle relazioni tra l'Europa e gli Stati Uniti, scendendo molto sul concreto a proposito dei problemi che questo potrebbe comportare all'Italia. Il gas liquefatto portato dalle navi comporta presenza sul nostro territorio di rigassificatori che non ci sono. L'Italia è indietro, scrivono Luca Pagni e Giovanni Ponzo. Ci sono solo 3 impianti in Italia per trasformare il metano. Anche in questo caso non abbiamo tempo di approfondire più di tanto. Nel frattempo, ieri in un'intervista al Messaggero, Davide Tabarelli, professore di economia e presidente di Nomisma, lanciava l'allarme: senza il gas russo, benzina a 3 euro, inflazione a 2 cifre, rischiamo il razionamento dei consumi. E potremmo avere come dire, benzina razionata, gas razionato, elettricità razionata, ma attenzione, perché indipendentemente dalla guerra, quello che potrebbe essere razionata è pure l'acqua. E allora andiamo a pagina 24 della Stampa di oggi, perché già il Messaggero segnala un punto di crisi locale, Messaggero giornale romano, e quindi scrive in prima pagina dell'incubo siccità che torna per Roma, a secco il lago di Bracciano, poca pioggia, ed è un eufemismo, nei primi 3 mesi di questo 2022, dopo il nord Italia anche il Lazio è a rischio siccità, perché il lago di Bracciano è la riserva idrica di Roma ed è in estrema sofferenza. E dell'acqua che manca nella giornata mondiale dell'acqua, ha scritto il report del WWF, si stima che circa 4 miliardi di persone su 7,8 miliardi sperimentino già una grave carenza di acqua per almeno un mese all'anno. L'ultima goccia è il titolo del dossier che il WWF diffonde proprio oggi nella giornata mondiale dell'acqua, sottolineando come la popolazione globale esposta a siccità estreme ed eccezionale aumenterà dal 3% all'8% nel XXI secolo, ricordando l'impatto sull'agricoltura, che solo in Italia assorbe il 60% della domanda d'acqua, sottolineando quanto sia determinante rispettare gli accordi di Parigi, invitando a rivedere il sistema di concessioni per garantire un uso sostenibile dell'acqua, progettando interventi con le autorità di bacino e ancora ridurre gli sprechi. Nel 2020 sono andati persi 41 metri cubi al giorno per ogni chilometro di condutture, il 36,2% dell'acqua immessa in rete, parlando di capoluoghi di province e città metropolitane. Nel PNRR ci sono 4,4 miliardi per la tutela del territorio e delle risorse idriche, viene considerata una priorità strategica, ma intanto il problema rischia di essere drammatico. Resta anche il tema dei consumi, dove gli italiani sono tra i meno virtuosi in Europa. Il consumo pro capite di acqua potabile nelle città è di 236 litri contro la media di 125 nella UE, praticamente il doppio. Il rapporto del WWF sottolinea anche che in Europa almeno un terzo delle risorse idriche è destinato all'agricoltura, un dato che, come leggevamo, sale al 60% in Italia. L'agricoltura che si prepara ad affrontare un'altra annata in salita, la siccità lancia l'allarme Coldiretti, la siccità in pianura padana minaccia oltre il 30% della produzione agricola nazionale e la metà dell'allevamento. Dopo 100 giorni senza pioggia nel distretto del Po, i livelli del fiume nel primo giorno di primavera sono quelli di luglio 2021, ma campagna irrigua ancora da iniziare. E se da una parte si rischiano dati drammatici per quanto riguarda i raccolti e l'agricoltura, c'è l'allarme lanciato invece dalla industria del nord, che ritroviamo sul Sole 24 Ore. Sistema a rischio paralisi, i presidenti delle Confindustrie del nord esprimono insoddisfazione e preoccupazione per le misure approvate dal Consiglio dei Ministri contro il caro energia e chiedono misure strutturali, perché dicono a rischio non sono i bilanci delle imprese ma il sistema dell'industriale in Italia, mentre intanto il Sole 24 Ore titola sulla guerra e sull'inflazione che schiacciano il PIL, con la crescita, la famosa crescita che è stato solamente un miraggio e che rischia evaporare. Tra i dati che vengono citati, il più straordinario in negativo è quello della Germania: balzo da record dei prezzi alla produzione, il più grande salto all'insù dal dopoguerra, il più forte in tempi di pace, il più elevato nella storia delle statistiche. L'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali nel febbraio 2022 è aumentato in Germania del 25,9% rispetto allo stesso mese del 2021. Insomma, il quadro è molto, tra virgolette, apocalittico, ed è comunque inquietante, ma l'apocalisse principale per quanto riguarda l'Italia resta quella del campo, ovvero si gioca Italia-Macedonia, rischiamo di rimanere fuori dai mondiali e quindi potrebbe essere quella la vera tragedia nazionale. Vediamo come andrà. E nel frattempo la Gazzetta oggi apre con Dybala e la fumata nerazzurra. Questo per chiudere con anche una nota sullo sport. Sono le 8:59 minuti, c'erano ancora un paio di cose che io volevo dirvi, ma vabbè, oggi mi sono perso via proprio sul finale, quindi la linea va a Prisma. Noi ci sentiamo domani mattina con il Demone del Tardi. Ciao a tutti ascoltatori, buona giornata, restate con noi.